Okay, grazie, buongiorno a tutti. Allora, prossime due relazioni, entriamo nel mondo parallelo di quello che è tutto quanto riguarda i PIC, che, non so, a qualcuno di voi magari interesserà in quanto magari direttamente coinvolti, ma più o meno a tutti dovrà interessare perché pian piano si stanno diffondendo sempre di più, per cui ognuno in un modo o nell'altro ne ha a che fare nella propria attività. A noi è capitato spesso, non so, penso anche a qualcuno di voi, di arrivare a... No, devo metterlo in presentazione. Eccolo qua. È lì che non va. Ah, ecco. Non sono io che no. Sono.
Ecco.
Vabbè. Tante volte ci capita di trovarsi di fronte a un paziente in cui si dice questo paziente andrebbe proprio bene, avrebbe bisogno di un PIC. E in effetti esiste fior fior di letteratura nel corso degli ultimi anni che ha confermato il fatto che il PIC è un catetere abbastanza utile, ha un minor tasso di infezioni. Comunque è considerato una scelta valida anche in terapia intensiva. Altri che hanno studiato hanno comunque valutato che è meno pericoloso dal punto di vista infettivo, è associato a minor complicanze di tipo meccanico, di tipo infettivo, a minor costo, tanto che le linee guida del CDC lo citano ormai e lo prendono in considerazione in quanto un catetere a minor rischio rispetto al CVC non tunnelizzato in poliuretano, quello classico da terapia intensiva. Tanto che, guardiamo un attimo questa tabella, poi vediamo anche da dove arriva, dove sono trattati i criteri di appropriatezza dei vari tipi di cateteri vascolari, in cui in vari scenari, tipo questo che è il paziente con accesso venoso difficile, il PIC viene considerato appropriato praticamente in tutta la linea temporale del ricovero. Il CVC classico è considerato appropriato nei primi 15 giorni. Dopo 15 giorni viene considerato inappropriato. Altro scenario, somministrazione di farmaci non compatibili per via periferica. Anche qui 15 giorni il nostro bel catetere venoso centrale nel collo, mentre il PIC è considerato appropriato dall'inizio del ricovero in poi. Questa cosa non ve la racconto io, ma ve la raccontano alcuni simpatici signori, tra cui Nancy Moreau, tra cui il dottor Pittiruti, che su questo argomento siamo abbastanza d'accordo, immagino che sia più che autorevole, tra cui Naomi O'Grady, che è il primo autore delle linee guida del CDC di Atlanta, per cui alla fine della fiera questo PIC sarebbe indicato e poi ci sentiamo questa risposta. PIC è troppo costoso, usiamo il CVC. Ma Sbindula, abbiamo mandato al macero 10 anni di linee guida e di ricerca in questo modo per 50 euro. Non ne vale la pena. Anche se, tutto sommato, ci sta a una prima occhiata. Un CVC mi costa 25 euro. Se utilizzo un kit procedurale per un PIC, me ne costa anche fino a 180 o giù di lì. Cavolo. Però, tutto sommato, costa di più. Ma non è proprio così facile. Non è così facile e a questo punto dobbiamo calarci un attimino nelle varie... Ognuno si dovrà calare nella propria realtà operativa, nel proprio mondo, nel nostro mondo di Monza. Come funziona questa faccenda? Chi impianta il CVC e chi impianta il PIC? In questo caso noi andiamo a parlare dei cateteri per per i pazienti nei reparti, non specificamente nella terapia intensiva, ma nei reparti, il paziente della medicina, il paziente della chirurgia che si complica, ha bisogno di un accesso venoso centrale, chi lo mette il CVC? Lo mette il medico anestesista, il PIC lo mette l'infermiere. Il CVC viene impiantato in sala operatoria, nella sala risveglio del blocco operatorio, il PIC l'impiantiamo bedside. Il PIC viene posizionato con il controllo intracavitario dell'elettrocardiogramma, il CVC viene posizionato con il successivo controllo radiologico. Entrambi vengono messi per via ecoguidata, entrambi devono, come giusto che sia, utilizzare le massime precauzioni di barriera durante l'impianto. Allora siamo andati un attimino a vedere, ma questi 25 euro del catetere venoso centrale, ma saranno davvero 25 euro? Questi sono i costi effettivi di tutto il materiale, dell'impegno, della traduzione, anche di, diciamo che è la quantificazione economica della allocazione di risorse che l'azienda mette in atto per un catetere venoso centrale o per un PIC a un paziente ricoverato all'ospedale San Gerardo. Tra le varie voci che spiccano ci sono il medico anestesista, che costa più di un infermiere, chissà perché, l'infermiere di sala in aggiunta, la sala operatoria, che non è la sala, il blocco operatorio dove operano, ma la sala risveglio, ma anche quella rappresenta un impiego di risorse significativo e quantificata dall'ufficio competente dell'ospedale, dal controllo di gestione, questi numeri arrivano direttamente, è quantificata con un sostanzioso impegno economico. La squadra di trasporto che si occuperà di portare il paziente dal reparto al blocco, dal blocco al reparto, la radiografia del torace, che ha comunque dei costi. Per cui, alla fine, il totale per l'impianto di un catetere venoso centrale nella nostra realtà, quindi all'ospedale di Monza, di un paziente ricoverato in reparto di degenza, supera le 700 euro. Mentre l'impianto di un PIC si aggira intorno ai 200 euro abbondanti, 220. Ma allora quello che mi stava raccontando prima, che il CVC costa poco, il PIC costa troppo, per cui mettiamo il CVC, non me la stava raccontando giusta, tutto sommato. Andiamo un attimo a vedere anche qualcosa in più del tipo. Questa è l'attività del PIC Team di Monza, che è nato intorno al 2012, ha avuto un grosso incremento. Quest'anno la proiezione dei cateteri impiantati si aggirerà intorno ai 600. Metà sono PIC, metà sono midline, per cui abbiamo circa 300 PIC impiantati quest'anno. Per contro, questa attività di impianto di PIC ha determinato una concomitante riduzione dell'impianto di CVC in sala operatoria. Quindi abbiamo drenato questa richiesta di cateteri venosi centrali, che prima era soddisfatta dall'anestesista con il catetere giugulare, mentre adesso viene soddisfatta in gran parte dal PIC Team, quindi con il catetere venoso centrale ad inserimento periferico. Se mettiamo insieme questi dati e andiamo a tradurlo economicamente, dal 2010 al 2015 abbiamo invertito il rapporto tra i cateteri e, a fronte di una sostanziale equilibrio, tanti ne mettevamo nel 2010, tanti ne mettevamo nel 2015, l'ospedale non ha aumentato i posti letto o cambiato i propri pazienti, ma il costo per singolo paziente che ha bisogno di un catetere venoso centrale, il costo che sostiene l'ospedale per ogni catetere venoso centrale impiantato, è passato da una media di 760 euro a una media di 320 euro per ogni catetere. Fatto il conto di tutto. Per cui, concludendo, non è vero che il costo impedisce l'utilizzo o deve essere un ostacolo l'utilizzo del PIC. Non è più un criterio di esclusione, non si può più barricarsi dietro questa leggenda metropolitana: il PIC costa tanto. Non esiste questa cosa. Per cui ci troviamo nella condizione di poter scegliere qual è il catetere indicato. Non sarà sempre il PIC, non sarà sempre il CVC, non importa quale che sia, l'importante è che sia quello giusto. avendo a disposizione gli strumenti per poter scegliere quello giusto, potremo comunque essere più efficaci nella cura dei nostri pazienti. Per cui, se a questo punto ci possiamo trovare di fronte a un nuovo standard con l'utilizzo del PIC, dipende da noi. E con questo io vi ringrazio. Sono stato nei tempi?
Ringraziamo Stefano Elli per la sua presentazione e per aver rispettato i tempi. Apriamo il dibattito in aula, quindi invito i colleghi a fare delle domande a Stefano.
Beh, inizio io. Stefano, volevo chiederti due cose. Uno, se l'impianto di PIC poi ha portato anche a una proceduralizzazione, per esempio nella domiciliarizzazione poi del paziente. Per esempio, il paziente che va sul territorio poi può essere dimesso con un PIC e viene ben gestito dall'area territoriale. E due, se viene fatta una valutazione congiunta medico-infermiere sul tipo di catetere rispetto al tipo, alle necessità del paziente, alla tipologia del paziente. Grazie.
Allora, noi purtroppo, non disponendo ancora di un ambulatorio, di un servizio ambulatoriale strutturato, non abbiamo ancora un forte contatto con quello che è la realtà territoriale. Per ora ci rivolgiamo però ai pazienti esterni che afferiscono ai day hospital delle malattie infettive e dell'oncologia. Per cui abbiamo un buon numero di pazienti che sono a domicilio e settimanalmente si recano presso il day hospital dove fanno la loro terapia e dove lì direttamente a cura del personale del day hospital fanno la medicazione, il lavaggio del catetere e la gestione ordinaria. Questa è comunque una situazione in cui, con anche l'impegno e l'esperienza dei colleghi dei day hospital, riusciamo a garantire una presenza di cateteri con un funzionamento e un tasso di complicanze estremamente basso anche su tempi molto lunghi. Per cui, da quel punto di vista, possiamo anche ritenerci soddisfatti. Il futuro, io mi auguro che prevederà anche lo sviluppo di una rete più territoriale, ma in questo momento purtroppo siamo ancora abbastanza indietro. E l'altra domanda mi sono dimenticato.
Era se facevate una valutazione congiunta medico-infermiere rispetto alla scelta del catetere, se avete intrapreso questa strada.
Okay. Allora, diciamo che per ora, da procedura, il PIC viene, cioè l'indicazione al PIC attualmente viene posta dall'anestesista, che poi contatta l'infermiere impiantatore del PIC team per proporre, per richiedere la procedura. Anche se nel corso del tempo stiamo sviluppando altre modalità. Stiamo coinvolgendo in misura maggiore il personale infermieristico dei reparti, per cui stiamo testando e stiamo finendo adesso un periodo di sperimentazione di uno strumento di valutazione a disposizione degli infermieri, in questo caso dei reparti medici, per valutare in autonomia il bisogno, l'indicazione a un tipo piuttosto che un altro di catetere e quindi contattare direttamente l'impiantatore del PIC team con cui poi si valuta in maniera abbastanza collegiale, in maniera multidisciplinare, con l'impiantatore, il medico di reparto e l'infermiere di reparto, si valuta un pochino quella che può essere la soluzione migliore, spesso riuscendo anche a coinvolgere il paziente stesso in questa scelta, quando è possibile, anche se tanti dei nostri pazienti sono pazienti ospedalizzati magari in condizioni abbastanza precarie, per cui il coinvolgimento del paziente anche in questi casi non è sempre tanto facile, però nei limiti del possibile si cerca anche di raggiungere questo obiettivo.
Ci sono domande in platea?
Maria Rosa Scalfi. Funziona, non lo so. rianimazione pediatrica, ospedali civili di Brescia. Mm-hmm. Volevamo fare domande. Allora, c'è un team dedicato, sono infermieri della rianimazione che escono. Poi, formazione, mm-hmm, come avete fatto con la direzione infermieristica che per noi è un problema.
Allora, prima domanda, il PIC team è un po' il figlio del modello Lucchini di cui si parlava prima. Quindi, il PIC team è composto da infermieri della rianimazione generale, è stato formato ed è nato, diciamo, ISO risorse, per cui nessun infermiere è stato maltrattato, ma neanche assunto per creare il PIC team, quindi un frutto di una riorganizzazione delle risorse infermieristiche della rianimazione ha portato a disporre attualmente di un impiantatore ogni giorno dal lunedì al venerdì che fa giornata, fa dalle 8 alle 4 del pomeriggio. La formazione è partita, noi partendo da una realtà in cui il PIC era quasi sconosciuto, è partita con un percorso formativo che nel mio caso è stato i corsi, quelli del Policlinico Gemelli, quelli per finalizzati proprio all'impianto dei cateteri. Siamo partiti in due come PIC team. Il mio collega è partito frequentando il Master in Accessi Vascolari di Torino. Abbiamo comunque seguito una formazione che è stata un po'... aveva avuto anche una componente di autoformazione, purtroppo, perché la contingenza ci imponeva quello. Attualmente, una volta stabilizzata la situazione, abbiamo creato all'interno del PIC team anche un percorso formativo strutturato che prevede quindi tutta una serie di step progressivi che portano l'infermiere identificato per entrare nel PIC team a imparare man mano a fare, anche se noi tendiamo a chiedere al membro del PIC team prima o dopo comunque di frequentare un master in accessi vascolari per avere comunque un livello culturale sull'argomento più ampio di quello che si può avere da profano o da esterno, da infermiere di terapia intensiva, per quanto formato, per quanto esperto, ma il master in accessi vascolari apre degli orizzonti diversi. Nel nostro percorso formativo sono anche considerate le competenze non tecniche, tra le altre cose, che riguardano l'aspetto motivazionale, l'aspetto relazionale, perché essendo impiantatori bedside a tempo pieno, in questo caso, abbiamo anche una grossa componente di rapporto con i colleghi dei reparti, con i medici, con il personale dei reparti, per cui noi non abbiamo un ambulatorio dove rinchiuderci, ma siamo continuamente a contatto con tutto il resto dell'ospedale. Di nuovo ho dimenticato la terza domanda. Con la dirigenza infermieristica. Di scuola, la scuola da cui proveniamo, quella del professor Pesenti, comunque la scuola dei nostri, di chi ci ha insegnato a lavorare, ci ha insegnato che le cose prima si fanno, prima si inizia a fare le cose e poi se ne parla. Per cui il PIC team è nato, è stato creato, ha iniziato a lavorare e poi, cioè sempre naturalmente a conoscenza di tutti, quando siamo stati in grado di dimostrare di essere a un livello e comunque siamo stati in grado di dimostrare una competenza sull'argomento e una struttura solida da questo punto di vista, questo è stato poi il momento in cui anche la direzione infermieristica ha fatto propria l'idea e l'ha fatta addirittura diventare e rientrare in quelli che sono alcuni degli obiettivi aziendali. Per cui noi dobbiamo dire che invece siamo fortunati perché la direzione infermieristica ha subito accolto anche con entusiasmo il discorso e l'implementazione del PIC team, per cui dalla parte direzionale non abbiamo mai avuto finora problemi, anzi è stata accolta favorevolmente, diciamo.
Va bene, Stefano.
Senza questo parere favorevole, in realtà no, il parere favorevole c'era già prima, che comunque da dire, diciamo che noi siamo partiti con il parere favorevole naturalmente della direzione, con il parere favorevole del servizio di anestesia e rianimazione e tutto quanto, e poi la cosa non si è fermata lì, ma addirittura è aumentato l'appoggio della direzione, che non si è limitato a un ti lascio fare, ma è diventato un fino adesso ti ho lasciato fare, adesso partecipo anch'io. E quindi da quel punto di vista possiamo anche ritenerci fortunati.